Ebbene, ascoltatori, ecco qua Monpracem. Come vi dicevamo, oggi parleremo della giornata della memoria, in qualche modo, delle leggi razziali che il fascismo impose alla popolazione italiana nel 1938. Ne parliamo perché mercoledì prossimo avremo l'occasione di parlare con l'autrice Lia Levi, autrice sia di romanzi, libri per ragazzi che per adulti, in una serata organizzata dalla Biblioteca di Castenaso alle 21. Benvenuta Lia Levi.
Buongiorno.
Buongiorno. Dunque, intanto, ecco, noi parliamo in particolare di una trilogia uscita nel 2008 per la casa editrice EO dal titolo Trilogia della memoria, tre romanzi all'ombra delle leggi razziali, che raccoglie tre romanzi usciti nel corso degli anni sempre per le edizioni EO tra il 94 e il 2006 e ambientate tutte. Che raccontano storie ambientate tutte nel periodo appunto delle leggi razziali e della deportazione degli ebrei romani, in particolare durante l'occupazione tedesca di Roma. Ecco, io vorrei intanto chiederle questo. Questi tre romanzi non sono nati come una trilogia, ma sono stati poi accorpati successivamente, credo.
Certo, sono nati in tre tempi diversi.
Ecco.
L'ultimo è il più recente di tutti, il 2007 è uscito L'amore mio non può, e il primo nel 94, quindi insomma c'è una differenza di tempi e anche di ispirazione, diciamo.
Ecco, il primo dei tre romanzi, Una bambina e basta, sembra essere il romanzo, diciamo, più autobiografico, è così?
Sì. Infatti è largamente autobiografico, c'è alcuni piccoli spostamenti dovuti a motivi letterari, ma è la mia storia d'infanzia.
Ho capito. E com'è nato questo romanzo? È stato, come dire, il suo esordio letterario?
Sì, è stato il mio esordio letterario perché era una storia che naturalmente io avevo dentro, ma da anni e anni, perché è una storia d'infanzia, di bambina. Però io ho fatto altri lavori, ogni tanto scrivo un racconto, non mi sentivo né pronta né matura per la letteratura, però nello stesso tempo sentivo che un giorno l'avrei fatto ed era naturale per me che il primo mio romanzo sarebbe stato questa mia esperienza, anche perché da tutte queste sensazioni, da questi fatti che sono successi nell'infanzia, sono sempre le sensazioni più forti, più vivide, quelle che ti costruiscono, ma non solo per quello che tu hai vissuto, ma perché ti formi, no? Ti formi il tuo personale mito, vedi il mondo in un certo modo e questo poi ti influenzerà del tutto nella tua vita di scrittrice. E quindi io era come un tappo emotivo, uh-huh. E io devo prima sollevare quello e dopo pensavo e speravo naturalmente che poi allora la scrittura avrebbe potuto anche defluire verso con altri rivoli, insomma.
Ecco, Una bambina e basta racconta la storia di una bambina appunto che viene collocata, rifugiata in un convento.
Quella è la fase finale.
Nella fase finale.
Sì, perché le due fasi sono le leggi razziali di cui lei ha parlato. Sono sì. Prima è questo, viene cacciata da scuola, il padre perde il posto di lavoro, insomma viene emarginata
tutta
dalla
una
società.
Serie, ecco, se vuole, intanto credo sarebbe utile chiarire agli ascoltatori che cosa accadde, come cambiò la vita quotidiana degli ebrei con le leggi razziali del 1938, col manifesto degli scienziati razzisti.
Il manifesto della razza, appunto, è quello che ha annunciato, diciamo, il programma, così in grandi linee. E il primo provvedimento è stato proprio quello di mandare via i bambini, i ragazzi, quindi, insomma di tutte le età, dalle scuole. E quindi diciamo che noi bambini siamo stati toccati immediatamente, anche se questo provvedimento è venuto durante l'estate. Nelle storie, nelle città dove c'erano delle comunità un po' più numerose, si sono formate le scuole ebraiche. E quindi diciamo che non ho perduto la scuola e sono andata da Torino e poi spostando, cambiando città. Sempre scuole ebraiche. L'altro provvedimento quasi subito è la cacciata dal posto di lavoro di qualsiasi adulto, in qualsiasi grado di lavoro fosse, e anche questo naturalmente una famiglia ebraica ha inciso profondamente, senza lavoro, senza stipendio, cominci già a essere collocato fuori dalla società. Dopodiché perse tutti i diritti civili, matrimonio misto, la possibilità di iscriversi, di possedere, di avere donne di servizio, di iscriversi a qualsiasi gruppo, non è detto politico naturalmente, a un circolo, una piscina, cioè essere stati posti fuori dalla società. Questo ho vissuto come bambina. La fase finale del convento a quale lei alludeva invece è nello scenario cambiato, naturalmente peggiorato, con l'arrivo, l'entrata dei tedeschi, per me a Roma, era Roma, in Italia, e quindi non si trattava più di essere emarginati, ma proprio caccia all'uomo. E allora in quel caso dovevi nasconderti, cambiare nome, ognuno ha trovato, chi ha potuto naturalmente, un modo per salvarsi. E per me, per io e le mie sorelle, siamo state nascoste da mia madre in un convento di suore.
Senta, in tutti questi romanzi in qualche modo emerge emergono degli ebrei non particolarmente osservanti, non particolarmente necessariamente legati alla propria identità, se vogliamo usare questa espressione ambigua, ma piuttosto dei personaggi estremamente laici che poi si ritrovano in qualche modo a essere costretti a prendere atto della propria identità a causa proprio delle leggi discriminatorie.
Sì.
In qualche modo, ecco, era così frequente, cioè la comunità ebrea italiana era prevalentemente formata da persone che non avevano erano particolarmente integrati e non particolarmente osservanti, era così un'esperienza prevalente?
Allora sì, direi di sì. E diciamo che allora il laicismo sia fra gli ebrei che non, fra non ebrei era più diffuso di ora, insomma, c'era più questa coscienza laica dopo la caduta delle mura a Roma, no? Stato pontificio, e io facevo naturalmente parte di una famiglia di questo genere, non vuol dire indifferente e proprio immemore del tutto, perché le tradizioni ebraiche, specialmente quelle che riguardano feste da celebrare in famiglia, c'erano, però era tutto molto blanda, l'acqua di rose, era così,
una tradizione familiare, insomma.
Sì, era una tradizione familiare, proprio così. Quindi per quelli molto osservanti, sì, forse è stato più semplice, perché questa discriminazione che ti veniva da fuori, in un certo senso, la vivevi, no? La vivevi perché credevi, avevi delle credenze che ti tenevano abbastanza stretto nel nucleo, ma questi invece più laici, c'è stato, oltre naturalmente al dispiacere e allo sconcerto, molto il fattore sorpresa.
Sì, sono tutti stati sorpresi in qualche modo.
La meraviglia, io anche se ero piccola, se devo dire una sensazione, tutti quanti così stupiti, cioè, ma perché, ma che vuol dire? Di gente che sì, attaccata a una tradizione, ma non militante, ecco, se si può usare questa parola.
Certo. Senta, il personaggio del secondo romanzo, L'albergo della Magnolia, Dino, in qualche modo prende coscienza anche lui appunto della propria ebraicità a causa di quello che subisce, quindi delle leggi razziali, ma prima ancora del proprio matrimonio misto, che però lo costringe in qualche modo a nascondersi, a negare la propria appunto storia familiare. E, in qualche modo questo percorso poi lo porta a una sorta di radicalizzazione della propria esperienza, no? Tant'è vero che poi lui scrive da Israele, quindi
certo.
Ecco, anche questo è un aspetto, come dire, in qualche modo che può dare un messaggio universale, diciamo, cioè quando si nega un'identità.
Il messaggio universale è, scusi,
prego,
non è quello tanto che riguarda l'ebraismo quanto non è produttivo e quanto fa male a se stessi mentire nel profondo, naturalmente. Questo
sì.
È il messaggio, questo vale perché lui per essere accettato in questa famiglia cattolica, nel senso però bigottole, e non lo volevano, non è questo il loro nucleo familiare così un po' altolocato, accetta, fa questo patto non solo di non rivelare a nessuno degli amici, eventualmente ai propri futuri figli, di essere ebreo. Quindi questo non è, questo è qualcosa che ti nega dall'interno, neghi te stesso, no?
Certo.
E quindi questa storia, che lui ha anche accettata, come tutte le storie malate, va a finire male. Va a finire male, per cui lui alla fine c'è questo strappo e va via. E va via, lascia la famiglia e va lì, in terra ebraica, che allora non si chiamava ancora Israele, appunto si chiamava Palestina. E il messaggio è questo: non si può vivere sulla menzogna, intendendo dire la menzogna del profondo.
Senta, quando lei ha iniziato a scrivere i romanzi che ha scritto, i racconti dedicati ai ragazzi,
sì,
come si è confrontata con i due classici della letteratura sull'Olocausto, come Diario di Anna Frank e Se questo è un uomo di Primo Levi? Cioè, si è posta questo problema? O...
Ma diciamo, per Primo Levi non era una cosa che riguardava l'approccio col mondo dei ragazzi. Primo Levi è letta dagli adulti, forse da ragazzi delle scuole superiori, sì,
sì.
E quindi per me è una specie di idolo. Mi sono confrontata, però, nel senso che la considero qualcosa di incommensurabile con quello che ho scritto io, perché quella è un'esperienza terribile, un'esperienza finale, diciamo,
sì.
Mentre la mia è una storia più blanda, di una ragazzina che riesce a salvarsi. E quindi Primo Levi è un maestro, diciamo, ma ecco, non c'è nessun punto in comune, se non naturalmente l'amore per quel che lui ha scritto. Anna Frank invece io trovo un libro bello, commovente, ammirevole. Quello che ho trovato è, andando nelle scuole, con una specie di sconcerto e anche di dispiacere, che i ragazzi o non hanno letto o non sono riusciti a apprezzarlo. Sentivo una certa freddezza e non ho capito bene, poi me lo sono fatto spiegare da loro, e tutto quello che potevo dire era cercare di spiegare, di esortarli a leggerlo, ecco.
Senta.
Il motivo è questo, non era di origine così politico-ideologica, l'hanno scambiato per un romanzo, essendo poi psicologico,
certo.
E allora non mi sembrava che non succedesse niente di avventuroso, ecco.
Senta, sempre per restare in argomento, nella terza storia che racconta la trilogia,
sì,
L'amore mio non può, che è insomma il romanzo più recente del 2006,
sì,
credo,
sì,
2007,
sì,
la protagonista, prego.
È andata in teatro poi quest'anno 2008.
Ho capito, quindi ha una riduzione teatrale.
Sì, sì, adesso quest'anno lo riprendono.
Come monologo?
Sì, come monologo, della Manuela Kusterman.
La protagonista Elisa resta appunto vedova del marito e deve in qualche modo arrangiarsi a sopravvivere, appunto.
Mm-hmm.
E insomma, nell'ultima parte del romanzo va a servizio presso una famiglia appunto ebrea altolocata che la umilia in diversi modi, poiché lei insomma è una maestra, quindi in qualche modo insomma si sente umiliata
certo,
sia dall'atteggiamento che dal tipo di mansioni a cui la sottopongono. E a un certo punto lei racconta, confessa ai propri amici che in realtà lei non fa la dama di compagnia, ma che appunto fa la serva.
Mm-hmm.
E Giuseppe, uno di questi amici, dice: ma come, loro sono ebrei come noi, perché no? Si comportano
sì,
così. E lei risponde: gli ho detto che non doveva essere razzista come il nostro governo, che gli ebrei non sono una razza a sé e perciò sono buoni e cattivi, onesti e disonesti e soprattutto o geniali o stupidi. Ecco, in questa frase in qualche modo
sì,
mi sembra che sia contenuta la sua idea, la
sì,
sua dell'autrice oltre che del personaggio, insomma,
sì, sì,
rispetto
sì,
al razzismo. Ce
sì,
ne vuole parlare?
Ma in questo senso io ho usato razzismo nel senso di pregiudizio, no?
Sì.
Perché razzismo... il pregiudizio significa bollare un gruppo di persone, più o meno poi il gruppo magari è determinato, oppure in questo caso non è neanche determinato, perché gli ebrei sono sempre stati sparsi nell'Europa, nel mondo, e hanno caratteristiche molto differenti l'uno dall'altro, avere un pregiudizio, gli ebrei sono così, gli ebrei sono ricchi, gli ebrei sono pirchi, no?
Certo.
Oppure può essere anche un pregiudizio positivo, a me non sta bene lo stesso, gli ebrei sono tutti intelligenti, come siete intelligenti voi. Essendo un pregiudizio, una cosa generica, che si riferisce a un gruppo e non a una singola persona, è pericoloso anche quello positivo. Ora, il fatto che gli ebrei che hanno sofferto devono essere più buoni e più pietosi degli altri, anche questo è un pregiudizio, è dare un'etichetta a un gruppo eterogeneo come sono eterogenei gli esseri umani. Quindi ci sono ebrei generosi, ebrei comprensivi, ebrei sensibili all'altro e ebrei che non lo sono. Ecco, in questo senso ho detto razzista per dire tu sei così e devi essere così. E io questo concetto ci tengo molto, perché poi mi ci incontro spesso, no? Con dibattiti su questo tema, su frasi. E allora attraverso questo esempio mi ha fatto il tetto, uno coglie l'occasione di un romanzo che scrive per metterci anche qualcuna di queste idee che sostengo, insomma.